Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Ugo Mocai.
Ugo Mocai. Mocai, nato a Bologna il 3 marzo 1915.
Ugo, tu quando sei stato arrestato?
Dunque, io sono stato arrestato nel 44.
Nel 44?
Sì, preciso, di preciso, dunque,
il 10 forse, luglio?
Penso di sì.
No, prima.
Luglio, insomma, non era ancora agosto, o è la fine di luglio o metà
del 44.
44.
Chi ti ha arrestato?
Mi hanno arrestato la GNR, che era la Guardia Nazionale Repubblicana, fascisti.
Perché ti hanno arrestato, Ugo?
Perché io facevo parte della Brigata Matteotti di città, che c'era quella di città e quella di montagna. Io facevo parte della Brigata Matteotti di città.
E lì il vostro compito come brigata partigiana qual era?
Dunque, prima di tutto di fare delle reclute, di reclutare dei ragazzi, dei giovani, poi tutto, cominciare a fare qualche sabotaggio, così, insomma, poi c'era il volantinaggio, il giornale, che era la Squilla, mi pare, il giornale, tutto quello che riguardava, insomma, la lotta clandestina, insomma.
E sei stato arrestato dove?
A casa, a Bologna, proprio dove abitavo. Sì, sulla porta di casa, proprio lì. Erano in due, sì.
Ma oltre a te hanno arrestato altri tuoi compagni?
Quella sera lì hanno arrestato quasi tutto il gruppo. Hanno arrestato i due fratelli Boschetti, tutti e due, Gabriele e Luigi. Poi hanno arrestato tanti altri che non conoscevo nemmeno perché i nomi non si facevano, ecco.
E a proposito di nomi, il tuo nome di battaglia, Ugo, qual era?
Non l'ho mai avuto il nome di battaglia.
Come scelta?
Sì, come scelta.
Ti hanno arrestato, vi hanno arrestati e li hanno portati dove?
Ci hanno arrestato e ci hanno portato agli uffici della GNR, della Guardia Nazionale Repubblicana, a Bologna, vicino a casa, fra l'altro, perché avevano requisito una villa in via Laldini e lì interrogavano, tenevano prigionieri, eccetera. Poi di lì mi hanno fatto il primo interrogatorio, appena preso. Sì, a Schiaffoni anche, mi hanno preso, oltretutto a Schiaffoni. Però a un certo momento è venuto dentro un ufficiale, mentre mi menava, un ufficiale, mi pareva almeno un ufficiale, che ha detto no, questi metodi qui non li dovete usare. Allora hanno smesso di picchiare, non so chi sia, chi era, se mi conosceva, non lo so. E lì siamo rimasti una notte, la mattina dopo invece ci hanno portato alla caserma, come si chiamava, dove adesso c'è una chiesa, insomma. Ci hanno portato lì e niente, però io ero rimasto praticamente da solo, perché gli altri che erano con me non li conoscevano, perché venivano da altre posizioni, da altre cose. Poi c'era qualcuno di Giustizia e Libertà, c'era qualche comunista, pochi. Poi, niente, lì siamo rimasti due giorni, mi pare, in questa prigione, in questa caserma della milizia, e poi dopo ci hanno portato a San Giovanni in Monte, dove ci sono, c'erano le prigioni normali. E lì mi sono trovato con un altro che era già stato arrestato prima di me, ed era il dottor Di Domizio, che io avevo conosciuto perché nuotavo ed eravamo della stessa società di nuoto, Rarinantes. E allora lì siamo conosciuti, ci siamo rivisti lì, insomma. Ma lui però era stato arrestato per un'altra ragione, non per così come noi, era stato arrestato perché faceva parte di Giustizia e Libertà, e non so che cosa facesse, insomma, di preciso, perché poi nessuno diceva niente, non si parlava quasi mai, anzi, molte volte si faceva finta di non conoscerci, tanto è vero che veniva dentro uno nuovo e dice: oh, guarda chi si vede. Così, e lì rimasti a San Giovanni in Monte, mi hanno interrogato un'altra volta due, portandomi questa volta non nella stessa villa, ma in via Fuori Mazzini, adesso non mi ricordo, fuori Porta Mazzini, c'era un altro nucleo loro, un altro una specie di ufficio, anche quello, ufficio investigativo, non so come lo chiamassero.
Lupi? Quello dei Lupi?
Lupi, mi pare, sì. Che era ufficio, boh, so,
quello vuole dire. Investigativo.
Sì, investigativo. E lì mi ha interrogato sempre, dunque, prima il colonnello che si chiamava Bucci, credo che sia morto, il colonnello Bucci, mi ha interrogato sempre lui, mi chiedeva dove avevamo le radiotrasmittenti, i riceventi, eccetera. Io dicevo: ma non so niente. E così diceva: ma lei però stia attento perché ha i genitori, quindi sa, noi li teniamo d'occhio. Dico: ma non c'entrano niente, infatti non c'entravano niente. Poi, dopo vari, ma parecchi interrogatori, mi disse l'ultimo giorno: va bene, noi ti denunciamo al, come si chiama, al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. E basta. Poi mi riportarono a San Giovanni in Monte. Di lì una mattina, no, prima c'è stato un altro episodio, è stato il fatto che sono arrivata dentro un gruppo di partigiani che hanno liberato tutti quanti una notte da San Giovanni in Monte. Ci hanno liberato tutti quanti, però ci siamo trovati in mezzo alla strada, perché noi siamo, la nostra cella l'hanno aperta per ultima. Cioè, allora io e un altro che ho conosciuto lì, Balboni, che è ancora vivo, Balboni, e poi un altro che veniva dalle Puglie, un certo, aveva il nome di battaglia Maggio, però lui veniva dalla Puglia, non so cosa facesse, si era lui diceva che si era arruolato con gli inglesi perché doveva sposarsi, non voleva sposare quella donna lì, comunque era arrivato fino a qui, a San Giovanni in Monte. Poi, niente, siamo rimasti lì fino... prima siamo venuti fuori, però questo è un episodio così. Siamo usciti dal carcere, io sono andato a casa, sono stato dove dovevo andare, sono rimasto a casa un giorno, poi dopo hanno cominciato a telefonare e a venire a casa a dire... guardi che se lei non si riconsegna, noi mettiamo in galera i suoi genitori. E allora mia madre dice: tu riconsegnati. Io. E io tornai in carcere, ma non mi volevano, no, perché io bussai a San Giovanni, e un bussai, io e un altro bussai, ci dice, cosa volete? Siamo due vasi che rientriamo. Dico, non si può, la guardia, non si può, perché se non è accompagnato, se non c'è un mandato di cattura, lei non è accompagnato da qualcuno, anche un cittadino qualsiasi, non possiamo ricevere nessuno. Tra, e ci chiuse fuori. Allora io con quell'altro lì sui gradini della chiesa, diciamo, che cosa facciamo adesso? Perché non sappiamo dove andare, la città, Bologna era piena di fascisti. Poi avevano saputo di questa illusione dei partigiani nel carcere, quindi erano tutti lì. Niente, allora vedevo passare uno, cittadino qualsiasi, che si fermò e noi dicemmo, per favore, guardi, ci vuole portare dentro, perché, no no, è così, se lo fai in un film uno non ci crede, se lo vuole portare dentro, perché se no non ci ricevono, siccome non ci ricevono, se no perché non siamo accompagnati, quello bussò, poi dopo scappò, ci fece vedere e disse, questi due qui vogliono rientrare, e allora la guardia aprì la porta, e andammo dentro, e tornai in prigione. Dopo parecchio, no, non mi ricordo più quando i tedeschi, chissà per quali loro problemi che non ho mai capito, un bel giorno arrivarono lì in prigione un ufficiale dell'SS e disse questi, faceva leggere i nomi all'interprete, questi fuori, via con noi, e ci portarono fuori, cioè ci portarono lì in carcere, aspettavamo un bel po' perché non avevano il mezzo dove metterci, dove caricarci, e niente, ci fecero salire su questi camion, un camion veramente, e poi ci portarono via, passando naturalmente tra due file di parenti piangenti, eccetera, così passammo e ci caricarono su questi mezzi e poi andammo, almeno mi pareva, perché c'era un chiuso, che ci portassero verso Modena. Allora assieme a quegli altri, soprattutto con Di Domizio che era stato nuotatore con me, dissi, guarda, è una buona giornata perché se passiamo il Po a un certo punto, saltiamo fuori, saltiamo in acqua, poi andiamo.
Questo qui più o meno quando è stato?
Dunque, ottobre? Sì, era ottobre. Sì. Ottobre, metà di ottobre. A metà di ottobre, pensi.
Sempre del 44?
No, era già il 45, no?
No,
no, è vero, 44.
Ecco, scusami Ugo.
Dimmi.
Tu sei stato accusato di cosa?
Di un sacco di roba. Di intelligenza col nemico, prima di tutto. Quindi non stava quello per essere fucilato. Durante la guerra, intelligenza col nemico. Poi, di informazione di un gruppo partigiano, comunista dicevano allora, perché per loro erano tutti comunisti, e invece erano socialisti, poi sì, di aver fatto attività di spionaggio, di aver, perché un attentato facevamo noi, uno solo, cioè qui c'è una birreria, non so se l'avete vista qui vicino, Dalamma. Ma dove tutte le sere i tedeschi si radunavano, c'erano delle finestre a pian terreno come questa con le inferriate, e allora noi mettemmo delle bombe carta che ci avevano regalato, ne mettevamo due o tre e c'erano, scoppiavano, allora bloccarono, non successe niente, purtroppo non ammazzavano nessun tedesco, però bloccarono la strada e fecero un rastrellamento lì. Però io fui arrestato più che altro perché uno dei nostri, che era Luciano Proni, che poi è morto durante un rastrellamento in montagna, Luigi Lapone faceva l'amore con una ragazza bellissima, molto bella, che contemporaneamente però faceva l'amore anche con un dirigente fascista. Allora noi gli avevamo detto, gli dicevamo, guarda che se fossimo i comunisti ti avremmo già fatto fuori, oppure ti avremmo allontanato. No, io ero una ragazza affidatissima che non dice niente, invece questa... Lui gli aveva fatto i nomi di tutti, e lei ha fatto i nomi di tutti, persino di mio fratello che era in Sardegna. Infatti mi chiedevano di mio fratello, dico, andato a prendere, è in Sardegna, che è prigioniero là, è rimasto là. Così, insomma. Ma la causa fu lei, che si chiamava, adesso non mi ricordo, Laura. Non mi ricordo, vabbè, no, Alma no, Laura mi pare.
Dica. Scusami, allora, tu, a te ti hanno portato alla GNR, no?
Sì, prima.
Sì, e dopo?
Dopo abbiamo portato, cioè i tedeschi mi hanno prelevato, che eravamo tutti politici quelli che prelevarono i tedeschi, e niente, poi lungo la strada, mentre ci portavano a Bolzano, eravamo un gruppo di 4 o 5, tutti pigiati in sto chiamoncino, più due prostitute, due di quelle che avevano rastrellato. E io ero rimasto indietro nel chiamoncino, quindi a un certo momento passò un aereo che bombardava, mitragliava la strada. Dietro noi avevamo la scorta, cioè c'era una specie di jeep con sopra dei tedeschi. E il camionista nostro si è fermato quando ha sentito l'aereo, poi sarà sceso. Allora noi abbiamo approfittato, abbiamo tentato di scappare, solo che io sono stato bloccato in fondo al camioncino e non sono riuscito a scendere né io, né Balboni, né Maggio. Mentre di Domizio è un altro, che è morto adesso, un altro, scapparono attraverso la campagna e i tedeschi della camionetta dietro gli spararono, prima non li presero, volontariamente, perché sparare con di quegli mitragliatori che avevano loro si potevano benissimo far fuori, erano lì. Quindi si vede che spararono in alto per vedere se si fermavano, invece non sono fermati. Di lì ci hanno portato, dopo sono stati fermi, e ci hanno portato ancora e siamo scesi a Verona. A Verona ci hanno portato in un altro posto che non so cosa fosse, cioè era anche quella una caserma, ma non so come si chiamasse. Ci hanno portato dentro.
Ma era una caserma in città o in periferia?
No. Penso che fosse in città, da quel poco che ho visto.
Ma germanica però, era gestita da tedeschi.
Loro?
No, la caserma, c'erano le guardie, erano tedesche o italiane?
Non erano italiane.
Italiani?
Erano tutti italiani. E infatti poi venne dentro un prete, ecco, è lì che ho avuto un po' paura. A un certo momento, alla mattina, prima ci diedero da mangiare benissimo, cosa strana, no? Poi dopo venne dentro questo prete, che era uno di quei preti che erano passati dall'altra parte, insomma, era un prete loro, e disse, beh, voi siete partigiani, avete ammazzato, avete fatto un sacco di peccati, state tranquilli perché vi assolvo da tutti i vostri peccati. E buonanotte, ci ha assolto. Allora io ho detto con quella, qui ci fanno fuori perché ci danno da mangiare bene, ci mandano il prete e quello di più. Invece no, alla mattina ci rimisero su un camion e ci hanno portato a Bolzano.
No, solo...
prima ci hanno portato vicino a Innsbruck, non a Bolzano, non so cosa fu. C'era un campetto anche lì, però lì ci hanno lasciato pochi giorni. Poi di lì ci hanno portato a Bolzano, a Gris, che adesso non c'è più.
Ecco, scusa, ma sempre il vostro gruppetto, quelli partiti da Bologna, o hanno aggregato altre persone?
A Verona hanno aggregato qualcuno, Sì, c'erano altri che non conoscevo, perché fra l'altro erano veneti, quindi con noi non c'entrava. Che poi ho rivisto a Bolzano.
Quindi sosta a Iseo.
Sosta?
A Iseo hai detto.
No.
No. Dopo Verona.
Dopo Verona direttamente a Bolzano.
No.
No? Dopo Verona? Ancora.
No, prima a Innsbruck.
A Innsbruck.
Sì, che c'era un piccolo campo lì che si vede, che era di smistamento, non so. Poi siamo tornati indietro da Innsbruck, siamo tornati a Bolzano.
Ecco, come ti ricordi il tuo ingresso nel lager di Bolzano?
Nel campo? L'ingresso è piuttosto... Prima di tutto pioveva e nevicava già, veniva giù quel nevischio così. Poi ci hanno lasciato un sacco di... Poi lì erano tutti tedeschi, erano SS e tutti qua. Ci hanno lasciato tutti in fila lì, poi ci hanno contato, ricontato, i soliti conteggi. Poi ci hanno tosato tutti a zero, con un freddo alla testa, perché poi ci hanno fatto togliere il cappotto e niente, ci hanno lasciato la mano, se uno aveva la maglia sotto, teneva la maglia, poi ci hanno dato una tuta, tuta blu, con qui, io ce l'avevo a casa, l'ho dato per una mostra qui, e non l'ho mai più riavuto, ma era un triangolo rosso con scritto 58-55, che era il mio numero. 55 ed è rimasto sempre quello. Poi a Bolzano, niente, la vita del campo, insomma, non...
Ti ricordi il tuo blocco? Il tuo blocco?
Non mi ricordo più. Bamboni se lo ricordo di sicuro. Io non me lo ricordo. Blocco, cos'è? Oh, erano parecchi blocchi lì, Poi dopo c'era le donne da un'altra parte. Poi c'era gli ebrei da un'altra parte. Beh, insomma, lì era una questione di... Sono anch'io l'impressione, come dicevi, che mi ha fatto, una brutta impressione. Però, fra l'altro, poi non sapevamo noi lì niente dei campi in Germania, avevano Mauthausen, eccetera. E allora, niente, erano lì e dopo un po' di tempo, che eravamo lì un mese, abbiamo fatto varie esperienze, perché hanno provato a farci lavorare e allora io non me la sentivo, insomma, di lavorare per loro. E niente, il primo lavoro che ci hanno fatto fare, lì stavano scavando una galleria che adesso credo che sia autostrada, la galleria, lì volevano, hanno poi portato una fabbrica di cuscinetti a sfere, e allora noi dovevamo preparare tutto, allora c'era chi scavava, ci mettevano in quadrati alla mattina, ci portavano sul camion e di lì ci portavano dove era la galleria, tunnel, come dicevano loro, no? Dalla galleria, niente, si scendeva, ti mettevano in fila un'altra volta, ti ricontavano un'altra volta con un freddo cane, perché nei piedi ci avevano dato degli zoccoli di legno a portare, ma era un freddo cane. E lì niente, hanno cominciato a venire fuori quelli dell'organizzazione Tot, la Tot, che erano operai, anziani, e chiedevano, dice, 5 falegnami. Andavano fuori 5 che volevano fare i falegnami. Allora io, Maggio, che era invece studente, era stato studente di medicina, Balboni, eccetera, alzammo la mano, io di legge, alzammo la mano e dicevano, veniamo noi. Ci prese, ci portò lì in un reparto sotto la galleria e poi ci diede, mi ricordo sempre, un mazzo di cavicchi di legno così da fargli la punta. Però non ci ha mai più richiamato, il segno che le punte non erano venute bene, a mio parere. non ci ha più richiesto quello che ho fatto, e poi lui ci mandò via la sera quando suonava il fischio per partire, per finire, ci disse con disprezzo proprio, dice Raus, basta, Scheiselmensch, italiani Scheiselmensch, uomini di merda, insomma qualcosa del genere. Niente, poi dopo, diciamo, questo non ci vuole più, cosa facciamo? Allora io feci perlomeno la domanda per un gruppo di elettricisti. Elettricisti, e ho imparato a fare qualcosina così. Ma credo che da quella della Rieli non sia mai uscito un cuscinetto a sfere, mai, ma sicuramente, perché il lavoro dei prigionieri, poi soprattutto eravamo quasi tutti politici, e in più c'erano parecchie donne, non era possibile che... Poi dopo, dai, visto che non eravamo buoni di fare niente, o quasi, c'è stata una parentesi che mi hanno messo ai martelli pneumatici, ci sono stato una mattina, poi basta, vieni fuori...
Questo sempre nella galleria?
Sempre in galleria.
Lavori sempre vari dentro?
Sempre in tunnel, sì. Poi,
ascolta,
dimmi.
Quando tu andavi dal campo alla galleria, si portavano in macchina?
In macchina, in un camion. Anche a piedi molte volte.
Ah, a piedi.
Sì, perché non è lontano il campo dalla...
E alla sera tornavate indietro?
Indietro, sì.
Sempre?
Sempre. Si dormiva al campo.
Al campo dormiva?
Sì.
Al campo.
Sì.
Ecco, ti ricordi, quindi tu nel campo sei rimasto per tanto tempo?
Sono rimasto finché non è finita la guerra.
Sì. Ecco, oltre a cenare alle donne, c'erano gli uomini, no? Nel campo?
Sì.
Di provenienze di regioni diverse.
Sì, molti in maggioranza erano veneti, però, di friulani, di come si chiama? Belluno, quei posti lì, insomma.
Ecco, e c'erano donne?
No, sì, ma noi no, le donne erano.
C'era la
Sì, molte venete anche.
Tu le hai viste campo, le donne?
Sì, sì.
Ti ricordi se hai visto anche dei bambini nel campo?
No. Bambini non ne ho mai visti. Donne e ebrei, quelli sì, però con gli ebrei, se ti prendevano vicino agli ebrei, erano calci nel sedere e botte, perché non volevano che comunicassimo con gli ebrei, che erano un campo per conto loro. E in maggioranza erano donne ebree.
Ecco, e tra gli uomini, ti ricordi se c'erano dei religiosi, dei sacerdoti?
C'è stato anche uno che chiamavano il vescovo, non so se poi fosse vescovo veramente. Dicevano, adesso vado dal vescovo, ma non era il mio blocco, era un altro blocco.
E tu, nel periodo che tu sei rimasto lì nel campo, sì, di Bolzano, sei stato testimone di atti di violenza? Hai visto?
Tanti, perché anche per delle sciocchezze, insomma. Soprattutto per quelli che non lavoravano, io ho provato a non lavorare, a stare circa una settimana, un mese in giro per il campo, prima di tutto tutte le volte che dovevi incontrare, c'erano dei berretti fatti di stoffa, tutte le volte che incontravi un soldato ed era così, se non lo facevi, ho provato una volta, perché ho detto, voglio in un mondo, non voglio provare a vedere cosa succede. Oppure tanti di quei calci nel sedere, erano quei piedi così.
Ti sei fatto un giro di amicizia lì nel campo?
Sì, sì, prima di tutto Balboni, perché quello era lì. Poi questo nostro amico delle Puglie, pugliese.
Ah, quel pugliese?
Quel pugliese, sì, che è stato sempre con noi. Anche perché era un ragazzo simpaticissimo. Poi, sì, degli altri che adesso non ricordo neanche, insomma.
E ti ricordi l'episodio che ti ha legato dei russi?
Ah, sì, quello dei russi. Sono stati loro che ci hanno convinti ad andare a lavorare. C'erano due russi che dormivano nel castello sopra di me. E a un certo momento dicevano anche loro, ma perché non volete lavorare? Noi lavoriamo, mangiamo di più, infatti una fetta di pane in più si poteva mangiare. E ho detto, provate, poi ci hanno spinto ad andare appunto fra quelli che dovevano lavorare, alzare la mano. E sono stati loro a convincerci, a spingerci, diciamo, ecco. E di lì, insomma, i russi ho ottenuto rapporti con loro poi, ho ottenuto rapporti con i russi fin dopo tornato a casa. Sì, mi scrivevano da Modena, perché loro erano due ufficiali dell'esercito sovietico e li avevano tutti internati, no? Messi a Modena per poi mandarli in Russia.
Ecco, ritornando invece alla galleria, al tunnel, sì, che tu lavoravi là, eravate in tanti a lavorare?
Eravamo parecchi. Il mio blocco c'era quasi tutto, quindi erano parecchi. Perché adesso non so ogni blocco quanti potevamo essere, 40, 50 adesso. E venivano poi anche dagli altri blocchi, mica sono. No, eravamo in tanti in galleria. Poi finalmente a un certo momento in galleria cominciamo a star bene, perché mandarono, i tedeschi mandarono lì a lavorare quando erano già arrivate le macchine, i torni, le frese per i cuscinetti, mandarono gli operai della IMI, che erano industrie meccaniche italiane, di Ferrara. Li mandarono e erano tutti borghesi, quelli erano normali, e lavoravano lì. E allora ognuno di loro prendeva uno di noi.
Quindi tu come gli altri avete avuto rapporti con i civili anche?
Solo con quelli lì.
Sì, ma dico, avete avuto rapporto anche con questi? Con,
sì,
dei civili?
Con quelli lì che venivano in galleria.
Sì. E c'erano anche le donne, dicevi, a lavorare in galleria.
Sì, non so cosa facessero, ma però certo, o più che altro erano detti a pulire, le pulizie, le donne. Poi con le donne era, come devo dire, era utile fare amicizia, perché lavoravano quasi tutte per gli ufficiali tedeschi e si fregavano la roba da mangiare, e allora ce la portavano, capito? Allora quello era importantissimo. Così.
Scusami, dimmi. Una volta finito il turno di lavoro in galleria, voi tornavate nel campo?
Nel campo, alle 6 di sera.
Tutti gli altri, tutti tornavano nel campo o restava qualcuno a lavorare, a fare il turno di notte?
No, almeno dei miei compagni.
Vicino c'era un posto dove stavano lì delle baracche, dove stavano lì a dormire?
No.
Non ti risulta, te?
Non mi risulta per niente, no. Noi tornavamo tutti al campo, tutti, o a piedi, o in macchina. Tornavamo.
Cioè col camion?
Col camion, sì.
Ecco, sei mai stato a Bolzano, in città, a raccogliere macerie, a spostare macerie?
No, siamo stati varie volte alla ferrovia di Bolzano, perché l'avevano bombardata e allora ci portarono a mettere a posto, sistemare.
Sgombero di macerie?
Sì, sgombero di macerie, mettere a posto i binari, che è fatica, perché è travesino, eccetera. Sempre guardati da loro, naturalmente. Vuoi fermarsi, bisognava sempre fare in modo di far vedere che si lavorava.
Sia quando tu eri in carcere a San Giovanni in Monte,
sì,
che lì a Bolzano, sei riuscito a metterti in contatto con i tuoi familiari, con la tua famiglia?
Sì, venivano una volta o due al mese qui. A Bolzano no. A Bolzano ne scrive, no. Niente scrivere, niente, ti davano una sigaretta a quelli che fumavano, io la scambiavo con le patate perché mi interessavano di più.
Né hai mai ricevuto dei pacchi di genere alimentare?
Mai. In San Giovanni in Monte sì, qui.
Mentre invece a Bolzano?
A Bolzano niente. A Bolzano, ecco, a proposito di civili, c'era una signora di Bolzano, la moglie di un ferroviere, la quale aveva, cioè, faceva della beneficenza, diciamo, perché ci portava qualche cosa ogni tanto dentro il campo, così. La lasciava lì e la guardia ce la dava. Tutto lì, insomma, ecco. Comunque.
Una giornata tipo del campo, come se la descrive?
Quando si lavorava o quando non si lavorava? Perché io sono stato un mese quasi che non ho lavorato.
E quindi
non ho voluto. Niente, in giro per il cortile, senza stare attenti che i cani non usassero. E per cortile poi o ti facevano pulire i gabinetti, quei lavori lì, oppure ti prendevano così e dicevano, e tu vieni qua. Perché era pieno, c'erano tutti i soldati, le guardie, insomma, che in genere purtroppo erano quasi tutti sudtirolesi, che erano stati arruolati nelle SS tedesche, ed erano piuttosto cattivi. Sì, poi ci sono stati, il tempo passava abbastanza bene, insomma, senza fatica, poi ci sono state delle evasioni dal campo, diverse evasioni.
E anche dal tunnel qualcuno è riuscito a scappare?
Due donne sono riuscite a scappare dal tunnel, attraverso i gabinetti.
Ma c'era un collegamento con qualche gruppo esterno?
Io credo di sì. Non dicevo niente, ma però per forza. Se uscivi e vestiti in quel modo, non dove andavi, senza che uno stesso... Quindi probabilmente a Bolzano c'era un comitato di liberazione, qualche cosa del genere, che l'aiutava. Noi non l'abbiamo mai cercato, ma c'era, perché molti sono riusciti, queste due donne sono riuscite ad andarsene.
E lì non è successa nessuna rappresaglia, quando si sono accorti i germanici?
La rappresaglia era già abbastanza, perché facevano la conta subito dopo. Allora, anche se erano le due di notte, dovevi stare lì in piedi e aspettare che finissero, insomma. E il conto.
Il tuo regalo del Natale 44, cos'è stato?
Regalo del Natale 44? Regalo il campo di concentrazione? No, ecco, una cosa brutta, insomma, che a me faceva una certa impressione, era che avevano fatto l'albero di Natale.
Dove?
In mezzo al campo, nel cortile del campo, e era una cosa tristissima, non perché io dell'albero di Natale non mi importava niente, però era tutto questo ambiente, questo non...
Allora, due russi vi hanno convinti
a lavorare,
ma erano due russi deportati, no?
Sì.
Ecco, però nel campo c'erano anche degli ucraini che non erano dei deportati, te li ricordi tu?
Ma erano soldati quelli, ucraini, sì, ma credo che fosse ucraino, non sono sicuro, ma credo che fosse anche il comandante del campo, non lo so, ma non credo, che si chiamava Tito, mi ricordo la firma, Tito, che era poi, era un maresciallo, credo. Perché i marescialli poi erano, non è come da noi che erano marescialli, loro il maresciallo era importante, insomma. Ogni tanto facevano l'appello, come sempre, no? I tedeschi, e allora chiamavano fuori, per esempio, anche lì non era un bel momento, però chiamavano fuori 58-56, il mio era 58-55, dicevo pure, 58-54. Ecco, e niente, quelli li mandavano tutti o Mauthausen o Buchenwald o quell'altro cos'era, Dachau, andava tutti lì.
Sì, però voi non lo sapevate.
No, non lo sapevamo, è vero, questo non lo
sapevate. La destinazione?
No, 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 no.
Punto.
Però siccome sono morti tutti,
no, no.
Dopo abbiamo realizzato.
Questi partivano
sì.
Senza sapere quale destinazione.
No, 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 nessuno sapeva la destinazione, neanche noi partendo da qui sapevamo che era... Io non sapevo che c'era il campo di concentramento a Bolzano, né io, né gli altri.
Ugo, qui a Bologna a quei tempi, in un giardino, c'era un comando germanico. Ti ricordi come si chiama? Giardini, come si chiamano quelli lì?
Giardini Margherita?
C'era mica il comando germanico lì, il comando della SS?
Mi pare di sì.
Io c'ero.
Lei c'era, sì. Sì, sì.
Te lo ricordi? Giardini Margherita.
Sì. Non proprio dentro i giardini. In una strada laterale che fiancheggiava i giardini c'era una villa che l'avevano occupata questi dell'SS.
E non ti ricordi il nome di quella villa lì? Mentre invece il nome di Villa Paradiso te lo ricordi?
Quello è una mia invenzione.
Cioè?
Cioè, forse non l'ho detto perché non mi sono dimenticato. E a un certo momento, come dicevo, non ho visto che non fare gli elettricisti, fare gli ami neanche per idea. Uno lo misero al tornio e quello insomma se la cavava bene, uno che non mi ricordo come si chiamasse, però noi altri, io, Balboni e anche questo pugliese, dissero, questi qui pensarono cosa facciamo. Allora mi chiedono, tu cosa... Cos'eri? Cosa facevi? Studente? Io dissi, no, studente no, ero già laureato, quindi sono laureato in legge. Allora mi guardò così, scosse la testa e poi disse, vieni con me. Prese me, Balboni e quell'altro ci portò in un magazzino, sempre dentro galleria. Questo magazzino dove c'erano delle gran casse piene di cuscinetti a sfere. Disse, qui c'è una cassa, vedete, e bisognava scegliere le sfere grandi e piccole e mettere nelle altre casse. Fu un bel lavoro quello lì. E allora stavamo lì, capito, ogni tanto spostavamo una cassa che era sopra dei scaffali, poi dietro andavamo a dormire, per esempio, ecco. No, perché la mattina ci sono alle 5, alle 4. E allora andavano a dormire. Poi lì venivano per esempio tutte le donne quando non si sentivano bene, allora andavano, chiudevamo dietro, allora erano tutte contente. Allora io dissi, questa è Villa Paradiso, e lo scrissi anche sulle asse di fuori, tanto che venne un ispettore, un ufficiale tedesco, tipo Himmler, così, tipo... E guardava dappertutto. Arrivò davanti e disse Villa Paradiso, e poi che si vede che chiese chi l'ha scritto, e quello disse l'hanno scritto loro. Allora lui credeva che noi stessimo benissimo nel campo, allora guardò poi fece oh, era contento lui.
Dicevamo una giornata tipo, la giornata tipo del lavoro.
Il lavoro?
Sveglia al mattino
erano 4:30, 5, insomma. Poi Austin ti facevano uscire dal blocco perché andavi a lavarti la faccia, che poi era sempre gelato perché era un freddo cane, era sempre gelato qui. Di lavarci i denti abbiamo smesso a un certo momento perché si vede che molti si facevano la pipì dentro l'acqua, e allora lavarsi i denti non era una cosa niente, e poi si riportava dentro. Poi dopo c'era l'appello per quelli che andavano a lavorare, cioè galleria, dicevano fuori un gruppo, si dividevano in vari gruppi e ci portavano in galleria. Mangiare a mezzogiorno. si davano una fetta di quel pane lì, quello nero, che non è cattivo, quel pane lì, no, adesso l'ho mangiato a Bolzano con le noci, è buonissimo, ecco, una bontà, capito? Niente, così, una fetta di pane e una specie di brodaglia, di brodo, perché facevano queste gran caldaie di questo brodo con dentro o il miglio o l'avena. E allora dicevo, se ci hanno preso per dei canarini, e ci davano questo miglio che diventa bello grosso, e poi sopra ci buttavano della farina cruda in queste caldaie, e allora facevano una specie di crostina sopra, buonissima. E poi basta, non c'era secondo, c'era un piatto, una gavetta di quelli lì e basta. Sì, una volta al giorno, la sera niente. No, tant'è vero che la fetta di pane la tenevamo per la sera. Sì.
Frutta no, le mele?
Mele sì, ne abbiamo, non ce le dava loro. No, quando ci portarono a chiudere le buche a Bolzano, si vede che con le bombe avevano colpito un carro di mele, un carro ferroviario di mele. Allora c'erano tutte queste mele dentro le buche, allora ne mangiavo una quantità, mal di pancia pavorosa, perché si vede che erano mele, non so, sporche, tra l'altro. Allora ci davano una abbuffata di mele. Un'altra volta, all'imbocco della galleria, bombardarono, e bombardavano l'imbocco e l'uscita, bombardarono e ammazzarono un cavallo attaccato a un carro, e ce lo lasciarono il cavallo morto. Allora lì l'aprirono e tutti quanti a prendere pezzi di carne, però non l'abbiamo cotta, non l'abbiamo mangiata cruda, siamo stati malissimo. Un male da morire. Ecco, le uniche due volte che abbiamo visto cibo esterno.
Ti ricordi il giorno di Pasqua del 45, cos'è successo nel campo?
Non mi ricordo, però qualcosa è successo. C'è stata un'invasione.
Una celebrazione di una messa.
No, questo non me lo ricordo.
Non te lo ricordi?
Non me lo ricordo, no. Perché poi alla fine del 45, quando oramai ci levarono dal campo e ci portarono in una specie, in una scuola, ex scuola di Bozzano, che non ho più rivisto.
Ma questo in che periodo?
Dunque era sul finire della guerra oramai, cioè era del 45.
Aprile-maggio?
Sì, era già, non era cattivo tempo, quindi doveva essere maggio, penso.
Ma tutti voi o solo un gruppo?
No, il gruppo che lavorava in galleria. Ci portarono lì e ci portavano di lì in galleria, che era più vicino.
Stavate lì a dormire?
A dormire. Ci avevano messo su i castelli, si vede che c'erano già i castelli e si dormiva lì.
E c'erano anche le donne con voi?
No.
E lì a fare la guardia chi c'era? Sempre germanici?
Sempre SS.
Ecco, era più una scuola secondo te o una caserma?
Ma secondo me era più l'aria della scuola, almeno dentro, dai colori. E poi forse dopo l'aveva ridotta a caserma.
Ed era molto più vicina la galleria questa?
Era più vicina, cioè noi ci si andava a piedi, tranquillamente, inquadrati e a piedi.
Ascolta, Ugo, invece la liberazione, come te la ricordi?
Ah, la liberazione, niente, siamo usciti una mattina appunto da questa, eravamo io e Malboni da questa scuola, perché poi non ci guardavano più, avevano tolto le guardie, avevano tolto tutto, quindi si andava lì per dormire come un albergo, andava dentro e fuori, non si andava più in galleria, quindi, e niente, lì c'erano. Passeggiavamo in lì a Bolzano, da Bolzano, tu non è Merano, è un'altra cosa, ma c'è il portico anche lì, c'è un portico a Bolzano, e noi camminavamo lì sotto il portico. A un certo momento abbiamo visto una jeep con sopra tre americani, un negro e due normali, e che si sono fermati, hanno tirato fuori la carta, una carta topografica, guardavano, hanno preso appunti così, e poi sono andati via. Poi non ho più visto americani. Dopo, il giorno dopo, c'erano quelli delle... gli Schutzen probabilmente, con bracciale per l'ordine.
Ma la liberazione, vi hanno rilasciato un documento?
Sì.
Ma dove? Lì
nel campo.
Scuola, vi hanno siete ritornati al campo?
Sì, ma per conto nostro, così è. Perché dicevano, appunto, hanno saputo che facevano questo documento. Io ce l'ho ancora a casa, era un fogliettino stampato, lì c'era, si misero in fila anche lì, poi c'era una dell'SS che faceva la telegrafa e ci chiese tutto, cosa aveva fatto, eccetera, e dove volevamo andare. E siccome conoscevamo questa ragazza di Belluno, noi dicevamo andiamo a Belluno. Siamo andati, no, non siamo andati a Belluno, siamo tornati a Bologna, un viaggio, prima in treno fino a Ora, si chiama Ora, c'è un po', fino a Ora, allora finiva la ferrovia, allora così, un po' a piedi, un po', ci siamo fermati dove? A Verona, mi pare, a Verona, però non sapevamo cosa fare, perché bisognava avere dei soldi, perché sennò...
Ma avete fatto la strada dell'Adige o quella del lago?
Quella del lago. Quella del lago perché a Gardone c'era mio zio, mi viene in mente, che c'era un mio zio che era... direttore della banca, non so. Allora disse, beh, adesso da mio zio. Allora andammo su da mia zia Rosa, che aveva sposato una sorella di mia madre, e stavamo lì due giorni, ma non avevano da mangiare niente neanche loro, poco, patate, ma loro. Basta. Così.
E quando sei arrivato a Bologna?
Ah, io sono sempre arrivato ultimo, come l'8 settembre lo stesso. Io sono arrivato a Bologna che erano già iniziati i bombardamenti, credo, no, erano già finiti i bombardamenti da un pezzo, e questa cos'era pure in ottobre, no, non mi ricordo più, maggio, sì. Era caldo ancora, sì. Deve essere arrivato in maggio-giugno a Bologna, la guerra era finita.
E a casa tua?
A casa mia.
Sì, no, e mamma e babbo quando ti hanno visto?
Mio padre non c'era, era fuori quando è tornata. Mia madre gli è venuto uno smalvino, uno svenimento.
Ascolta, i tuoi compagni del partito, i tuoi compagni di brigata?
Quelli non ne ho visti neanche uno lì per lì. Hai capito?
Ma dopo hai ricostituito il gruppo ancora, vi siete ritrovati?
Sì, ma sì, dopo sì, sono tornato al mio partito, che era il Partito Socialista di Unità Proletaria, e lì sono rimasto fino a che il partito si è diviso. Allora sono passato al Partito Comunista, più tardi però.
Ugo, cos'è stato per te il segmento dell'esperienza del lager? Per la tua vita dopo, per le tue scelte, le tue amicizie?
Ma, ti dirò, essendomela cavata, sia prima in guerra come dopo, quella è tutta questione di fortuna. L'esperienza non è brutta, eh? Non è una brutta esperienza quella del campo di concentramento, perché è tutto un mondo a sé, è tutta una repubblica per conto suo. Lì il capoblocco comanda, fa quello che vuole.
Il capoblocco che è un deportato come te?
Sì, però gradito ai tedeschi, capito questo? Per quello che io sapevo e so un po' di tedesco, perché l'ho studiato al liceo, un po' di tedesco, non ho mai detto però io so il tedesco, perché dicevano chi vuole fare l'interno? E l'interprete per i compagni tutti era uno spia sempre, anche se non era vero, e non l'ho mai voluto fare, insomma. Quindi avevo sempre una paura di rispondere in tedesco.
Ecco, però stavi dicendo una cosa molto importante, il campo, il lager,
sì,
non è una cosa brutta, perché è un mondo a parte, perché...
Ma parlo per me,
sì, certo.
Cioè di quelli che ci sono morti.
Certo,
Però io sapevo già quando ci hanno deportato lì, che con noi c'era uno appunto nel camioncino che ci portò a Verona, c'era un certo Canè, che era un allievo, Canè si chiama, che era un allievo ufficiale dell'aeronautica, abituato con la cioccolata la mattina, cosa lì. Io dicevo, quello lì non torna indietro, e non è tornato, perché c'erano molti anche che si demoralizzavano, molti, insomma, abbastanza, si buttavano a piangere tutto il giorno. Io invece mi sono trovato con questi altri due, con i quali si scherzava sempre. Abbiamo preso anche delle morte, ma...
Ecco, Ugo, sia durante il periodo del carcere, che durante la tua permanenza del campo,
sì,
lì a Bolzano, nella galleria, eccetera,
sì,
la tua scelta ideale, la tua scelta politica, i valori per i quali stavi combattendo, stavi lottando,
sì,
ti hanno aiutato, ti hanno dato quella forza?
Moltissimo. Però bisogna essere convinti di quello, eh? Bisogna che sia vero questo, non che fai finta, è vero.
E ne parlavi con gli altri tuoi compagni?
Certo.
Con Balboni, per esempio,
sì,
con il Pugliese?
Sì,
con...
sì, sì. Anche con altri, dei fiulani, che erano quasi tutti comunisti.
Cioè,
sì, sì,
vi confrontavate adesso, diciamo, anche su queste scelte importanti di valori, di lotta, del movimento resistenziale?
Sì, sì, perché c'era di quelli, per esempio Orel, che era un fiulano, che era un giovane, aveva avuto 16-17 anni, e l'avevano arrestato e messo lì. Lui mi chiedeva, ma tu mi devi spiegare, siccome sapevano che ero laureato, no? Dicevo, tu mi devi spiegare perché Carlo Marx, eccetera, eccetera. E allora lì era tutto...
Volevo farti una domanda sulla Verona. Quando dici che ti hanno portato forse in una caserma in città, poteva essere anche un forte militare o era una caserma? Cioè, ricordi una caserma o poteva essere un...
No, non era una scuola quella lì, per me era una caserma.
O un forte? No, una caserma.
No, 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 i forti li conosco, Verona. No.
Non era un forte. E invece a Bolzano, dentro il tuo blocco, avevate i gabinetti? Oppure i rubinetti?
C'erano dei gabinetti appena fuori dal blocco, cioè quella lì è la porta del blocco, fuori c'era una specie di baracca piccola con due porte di gabinetto, e lì dovevi chiedere se potevi andare, insomma. Allora una guardia veniva con te e stava lì fuori mentre tu facevi la cacca.
E ce li puoi descrivere com'erano?
I gabinetti com'erano? Ah, era un buco in terra, che poi siccome lì vicino c'è, cos'è, l'Isarco, dove mi fa? C'è l'Isarco, e con l'Isarco andava a finire tutto lì.
E il tuo capoblocco chi era?
Io non mi ricordo. Quando sono arrivato era uno che non ho mai più visto, non so.
ricordi se nel campo si venivano celebrate delle messe?
Delle?
Messe da parte di preti, servizi religiosi, ti ricordi?
Ma oddio, io non te lo posso dire perché siccome io a messa non ci vado, non ci sono mai andato neanche lì, però sapevo che facevano la messa ogni tanto, sentivo.
E ascolta, dicevi prima, hai fatto un accenno a volte in cui venivano chiamati dei numeri che potevano essere vicini prima o dopo il tuo.
Sì.
Erano appelli per le partenze?
Sì.
E come avvenivano questi appelli per le partenze?
Non ho mai capito neanche io questo. Avvenivano quando gli pareva. Quando gli pareva, quando si vede che loro avevano bisogno, allora dicevano facciamo l'appello, facciamo l'appello e quei numeri, quei numeri che chiamavano, quelli andavano in Germania.
Ma venivate messi tutti sulla piazza?
Tutti, tutti nel cortile.
Tutti insieme o blocco per blocco, se ti ricordi?
No, tutti i blocchi, tutti, tutti.
E poi venivano letti dei numeri?
Sì, i numeri di matricola che avevi qua.
E venivano letti in italiano o in tedesco?
In italiano, c'è l'interprete.
Alla sera, quando vi portavano dentro nel blocco, il blocco veniva chiuso dall'esterno?
Sì, non si poteva uscire. Finestre non ce n'era, c'era degli finestrini in alto.
Ascolta, se dovevi andare in bagno di notte, come facevi? In bagno di notte, ti capitava? C'era un...
C'era buio.
Un buio.
E ascolta, un'ultima domanda sulla galleria.
Sì.
Se cerchi di ricordartela, era a un piano i macchinari, i posti di lavoro o c'era anche un piano rialzato?
No, no, tutto un piano, diviso in varie parti, magazzini, tornitori, fresatori, era tutto.
Ciao,
uffici, tutto piano, una galleria, tutto piano a terra.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.